Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È la signora che dice Beppe, qualche giorno dopo è stata spostata in un'altra camera e interagiva con l'urlatore. Quindi questo urlava e la signora, cosa c'è da urlare? Basta.
Siamo in medicina generale, il riposo credo debba far parte del percorso di guarigione, ma gli urlatori notturni sono molti. Si alternano uomini e donne, ognuno con le proprie caratteristiche. Storie di notti in ospedale e di lotte per la libertà in una puntata che si intitola Prigionieri.
Non permetterò che discriminazioni su età, malattia o disabilità, credo, etnia, sesso, razza, indirizzo politico, nazionalità, orientamento sessuale, classe sociale, né qualsiasi altro fattore intervengano fra il mio dovere e i miei pazienti.
Questo è un pezzo tratto da Grey's Anatomy, ma che forse quelli che hanno studiato medicina riconoscono. Questo è il giuramento di Ippocrate. E l'abbiamo utilizzato perché oggi parliamo anche di questo in qualche modo. La puntata si intitola Prigionieri. La prima storia è una storia che arriva davvero freschissima. È di qualche mese fa, è di un nostro ascoltatore che è stato positivo al Covid. Probabilmente lo è ancora, adesso lo capiremo con lui. Si chiama Roberto e ci racconta una notte in ospedale. Quelle notti che, se siamo stati fortunati, non abbiamo vissuto, se invece ci è capitato di finire in ospedale, abbiamo conosciuto, con le urla che arrivano dalle altre stanze, le persone magari anziane che faticano a capire le cose, e in qualche modo sembra davvero di essere prigionieri, soprattutto quando si tratta poi di, come nel suo caso, di malattie infettive come quella terribile che ci sta assediando. Vi raccontiamo questa storia e vi raccontiamo in seconda battuta la storia ormai famosa, famigerata di Terry Schiavo, perché sono passati esattamente 16 anni. Oggi è il 31 di marzo e martedì 31 marzo del 2005 Terry Schiavo moriva all'età di 41 anni dopo 15 anni di alimentazione e idratazione artificiali. Quello è stato un caso, una battaglia legale tra il marito di Terry Schiavo e la famiglia originaria di Terry Schiavo, che è stato un caso che è arrivato all'orecchio e agli occhi di tutto il mondo e che ha aperto una grande questione che arriva fino a noi, fino alle storie che ci riguardano da vicino, che parlano di eutanasia e parlano soprattutto di fine vita. Insomma, la puntata si intitola Prigionieri. Benvenuti a Linee d'Ombra. Primo gennaio 2021. Stanotte un uomo ha urlato ogni 40-50 secondi, tanto forte come quando si danno dei comandi a un elicottero in manovra, o come farebbe un marinaio sulla coffa di un veliero in tempesta e sotto l'urto del vomito. Una sorta di lungo rinforzato ad intervalli minori da urli più sommessi, quasi di rassegnazione, uniti a gorgoglii identici a quelli che si sentono nei film di zombie. E poi rieccolo, il grido principale, pieni polmoni, con rinforzo anche di un paio di toni. Siamo in medicina generale, ci sono molti anziani con demenza e la situazione è questa. Il riposo credo debba far parte del percorso di guarigione, ma gli urlatori notturni sono molti. Si alternano uomini e donne, ognuno con le proprie caratteristiche. Quello che sembra consapevole e grida aiutatemi. La donna della stanza accanto alla nostra che con un filo di voce continua a chiamare Beppe. E se mi affaccio, mi riconosce come quel Beppe che chiama e comincia a farmi domande. Poi ci sono altri elementi come l'uomo che continua a fare le valigie per andare a casa ad aiutare la moglie, che continua a litigare con i medici che devono ogni giorno convincerlo a rimanere un giorno in più, che infetterebbe la moglie e così via. Oltre all'infermiere che lavorava nello stesso reparto in cui ora è ricoverato e in cura per avere contratto il maledetto virus. A disturbare il sonno ci sono i ritmi ospedalieri. Attorno all'alba le luci si accendono al massimo anche se non succede nulla, e si sta ancora cercando di dormire. Dopo pochi minuti può partire una cacciara di infermieri che parlano a piena voce come se fosse giorno fatto, con assembramenti a cui non riesce a dare un senso. Forse sono i cambi di turno, i saluti. In più è Capodanno e c'è un extra entusiasmo da dipanare. Insomma, sono in ospedale, in medicina generale da 3 giorni, ed è il 1° gennaio 2021, e questa è stata la mia sveglia questa mattina.
Ero ricoverato dal 3 dicembre perché ero positivo al Covid e con una situazione che a casa non riuscivo più a gestire con le indicazioni del medico di base. Dunque, passando per il pronto soccorso, ero ricoverato da quasi un mese per sistemare la mia situazione di salute. Qualche giorno prima avrei potuto essere dimesso, ma il 22 dicembre la febbre era tornata e da lì avevo capito che avrei passato tutti i giorni delle feste natalizie ricoverato, sapendo poi che le feste natalizie in ospedale sarebbero state dei tempi morti molto lunghi che avrebbero poi fruttato poco per le cure.
Stamattina stavo per riprendere sonno poco dopo l'incursione della misura della temperatura alle 6, quando proprio alla donna che chiama Beppe parte un allarme. Un suono non fastidioso ma regolare ogni 15 secondi. Lo sento anche coi tappi, ma soprattutto sento lei che si lamenta e non riesce più a riposare. Io non riesco più a prendere sonno. Da quando sono approdato in medicina, dopo essere stato molti giorni in 2 deliranti reparti Covid, ho il divieto di varcare la soglia della camera. Qui lo chiamano reparto pulito, si devono tutelare al massimo delle possibilità da un nuovo dilagare dell'epidemia. E addio al mio percorso di autoriabilitazione e ai 2 chilometri che facevo già in giro per i corridoi. Questo, unito all'impossibilità di ricevere visite, di bere un caffè o un'acqua fresca, di mangiare un mandarino preso da un frigorifero o di sentire semplicemente la differenza tra il caldo e il freddo, o vedere un paesaggio diverso dalla finestra o una luce diversa, protratto per molte settimane, credo che possano minare il mio stato psicologico. Dunque non posso avvicinarmi alla signora per capire l'origine dell'allarme. Quindi chiamo col pulsante rosso, si presenta un infermiere, gli spiego la situazione, lui mi ascolta, poi va dalla signora, torna e mi dice: è il materasso, non si può fare niente. Intuisco che la macchina che controlla la pompa del materasso antidecubito è in errore. Io dico: ok, grazie. Ho sempre avuto questo senso ossequioso, questo carattere remissivo che mi impedisce di rispondere come si deve. Ok, grazie un cazzo, avrei dovuto rispondere. Prima non suonava, e adesso per favore trovi il motivo per cui suona, perché ad ogni suono la signora chiama Beppe e dice a Beppe tutto sul fatto che prima l'allarme non c'era e io non riesco a riposare. Ma non ho mai avuto il coraggio di farlo. Idiota che sono sempre stato. Arrogante coi più debole e zerbini coi potenti, come dice Frankie Energy, in quelli che ben pensano. Non si può fare niente. E se ne va.
Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guarda lì, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, come me, ma si sentono meglio.
Come le supposte abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, hanno più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, tiratissimi si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di luna.
Passano pochi minuti, io non riesco a prendere sonno, anche se l'urlatore è sceso momentaneamente dalla coffa a vomitare e ci concede una tregua. O l'hanno sedato, o hanno chiuso la sua porta, non lo so. Anche con i tappi di cera nelle orecchie sento la signora della stanza accanto. Continua a chiedere a Beppe perché suona l'allarme. «Perché prima non suonava, Beppe», dice. Io entro di straforo dalla donna, cerco di convincerla a non lamentarsi. Poi cerco di spiegarle che deve chiamare gli infermieri. Lei mi risponde che non ha il numero di telefono degli infermieri. Io le dico di no, di usare il pulsante rosso. Io le parlo del pulsante di chiamata che tutti hanno sul letto. «Non sono capace», mi dice lei. «Ho paura, faccia lei». «Non posso», mi sgridano, le rispondo. «E allora cosa faccio?», chiede la signora. «Chiamo i carabinieri?» «No, signora, chiami gli infermieri». «Ma non ho il numero». «Deve usare il pulsante, signora. O provi almeno a tacere, tanto non si può fare niente. Non chiami ogni volta, Beppe. L'allarme non si può spegnere».
Beppe era il marito, io avevo indagato un po' con la signora. La signora però era molto disorientata, aveva qualche problema di demenza senile, chiamava sicuramente il marito. Io avevo provato ad interagire, ma riuscivo ad ottenere poco, non potevo farla ragionare e dovevo accettarla così com'era, insomma.
Povera donna, ho alzato il tono di voce e lei non ha nessuna colpa. Ha solo un filo di demenza, ma già ragionarci è inutile. E io sono arrogante coi più deboli, inoltre ha il diritto di lamentarsi, povera donna, ma io non ho più pazienza. Sono provato da un mese di distanza da Sara. Ho perso tutti i preparativi natalizi, tutto il suo tempo finalmente libero dalla pressione spaventosa e annosa dei compiti, senza tregua e incalzante dalla terza elementare alla seconda media. E poi è il secondo mese di distacco della famiglia, perché novembre lo abbiamo passato isolati in casa, senza poterci fare un solletico e nemmeno guardare la TV assieme, data la mia positività al virus. Chiamo nel corridoio un'infermiera, lei si avvicina, le spiego la situazione, si mette a smanettare premendo tasti a caso sulla centralina del materasso. Abbandona dopo 10 secondi, bofonchiando «non si riesce, dopo lo cambiamo». E sparisce quando dovrei dire come minimo «no, scusi, torna indietro, quando lo cambiamo?». Io torno a leggere la storia del pirata Long John Silver, tanto non riesco a dormire, ma cerco di quietarmi. Dormirò domani pomeriggio. Qualche sonno sparso per la giornata si riesce a fare. L'allarme suona sempre e la signora, teneramente, commenta ad ogni suono «Beppe, cos'è successo?». Mi alzo, sbircio nel corridoio deserto. Torno di soppiatto dalla signora con una pila. Voglio fare una foto alla centralina, cercare le istruzioni su internet e trovare come tacitare l'allarme. Il pannello non ha menu, ha solo 5 semplici pulsanti. Noto una chiave inglese accesa, tipico indicatore di apparecchiatura che ha bisogno di assistenza. Il materasso è per fortuna gonfio, sarà un guasto minore o le solite batterie di backup esauste. Poi osservo meglio e c'è un tasto con una campanella sbarrata. Lo premo, silenzio, allarme tacitato. È evidente che una campanella sbarrata sia fatta apposta per tacitare gli allarmi e sopravvivere, riposare in attesa di riparare un sacrosanto guasto che non può ogni 15 secondi richiamare l'attenzione di chi sta male e di chi lo accudisce. Forse solo se il materasso perdesse pressione e la donna si ritrovasse sul ferro, è successo nel reparto precedente. Ma in questo caso l'allarme dell'apparecchio dovrebbe essere un urlo forte e continuo, tipo «Eeeh!». Torno a dormire finalmente senza allarmi. La signora si quieta, ma io non riesco a prendere sonno. Ormai gira troppa gente che parla a voce piena. Di proposito, devo dirlo, qui a Linee d'Ombra, abbiamo scelto di non raccontare troppe storie legate al Covid, o meglio la scorsa stagione abbiamo fatto tutta la fine della stagione con una piccola rubrica che raccontava la quarantena, no? Quindi era chiaramente legata al momento. Però le storie di ospedaliere, le storie di sofferenza abbiamo preferito tenere da parte, aspettare, raccontarle, perché è ancora tutto troppo caldo, oltre al fatto che insomma basta accendere la TV e si parla solo tanto di quello e quindi vogliamo provare a portare via da lì, no? Alla fine raccontare storie serve anche soprattutto a quello, a cercare di vivere un'altra realtà rispetto alla realtà in cui ti trovi. La storia di Roberto però fa una storia a sé, è proprio una storia a sé, perché è un racconto molto lungo che noi abbiamo dovuto accorciare, ed è in realtà il racconto di vita ospedaliera prima ancora della vita legata a un'epidemia e a una malattia infettiva come il Covid-19. E ci è piaciuto molto anche la leggerezza e il garbo che ha usato Roberto, nonostante la sua vita col Covid sia abbastanza rocambolesca. Pronto, ciao Roberto, buongiorno.
Ciao, sono qui.
Perfetto, sono qui anche noi siamo qui. Roberto, partiamo proprio da qui. A che punto siamo con questo travaglio quasi infinito che stai vivendo con questa malattia?
Che oggi, dopo 4 mesi e mezzo, ho ricevuto la notizia che sono diventato negativo finalmente.
Oh, e questa guarda, è una notizia che ci rincuora tutti, perché quando Anita mi ha scritto negli appunti Roberto è positivo da 5 mesi, io ho detto com'è positivo da 5 mesi? Com'è possibile? Com'è possibile essere positivi per così tanto tempo, Roberto? Te l'hanno spiegato?
È molto complessa la cosa. Si può. Probabilmente ci sono in giro molte persone positive, perché semplicemente il tampone non è probabilmente in grado di
rilevare.
Di essere così preciso, di rilevare. Infatti, io dopo 8 tamponi negativi in gennaio consecutivi, ma ero comunque in ospedale, ho scoperto di essere positivo dopo una broncoscopia, quindi...
Cioè, quindi tu, scusami, hai fatto 8 tamponi ed erano tutti negativi, però eri in ospedale, sì, perché stavi male.
Eri in ospedale perché avevo ancora la febbre, ho fatto 74 giorni in ospedale, questo interno, e una broncoscopia ha rilevato che ero positivo all'interno, diciamo, del corpo, e dopodiché sono tornato positivo anche nel cavo faringio, quindi... al tampone, e da lì non mi sono più schiodato fino ad oggi praticamente.
Per dirla male, eri positivo in profondità, cioè non eri positivo,
sì,
laddove,
esatto,
il tampone rivela, che sembra brutto,
esatto,
dire sei positivo dentro, però, però adesso,
come dargli dentro,
esatto,
positivo.
Però adesso, esatto, adesso oggi hai avuto questa notizia, quindi possiamo festeggiare.
Sì. Sì, ne sto pensando come, comunque.
Ma ad esempio ritornando
in isolamento, perché...
Allora, devi rimanere in isolamento?
Purtroppo sì, perché devo proteggermi dal rischio di riprendere il virus o una variante, perché comunque non ho anticorpi per altri motivi, insomma.
Quindi scusami, tu avevi malattie pregresse, avevi questioni, problemi di salute che ti hanno portato a vivere,
sì,
questo disagio? Ok.
Sì, ero uno dei famosi, diciamo, immunodepressi che andrebbero vaccinati per prima, adesso forse se ne parla un po' di più e speriamo in qualche settimana di poter vaccinare i immunodepressi e le persone con problemi di salute e i familiari soprattutto, perché
certo, perché se ne occupano, certo. Senti, tu hai una figlia e una moglie, dico bene?
Sì, sì,
e,
certo.
E da quanto non le vedi o non diciamo non condividi delle cose normali con loro?
Esatto, dal 9 novembre praticamente.
Wow.
Per tutto l'inverno io vedo mia figlia da lontano. Mangiamo insieme come il re e la regina su un tavolo una volta alla settimana, su un tavolo di lungo 3 metri, per non avvicinarci, però non posso farle solletico, ecco, per dire, dal 9 novembre, da 4 mesi e mezzo oggi.
Lei ha 12 anni?
Sì.
E quindi scusami, loro stanno vivendo, cioè, tu in che casa stai vivendo tu rispetto a loro?
In una casa che era in vendita, che dove viveva mio papà prima di mancare, ed era ancora disponibile.
Quindi hai avuto questa fortuna in realtà, perché
sì,
altrimenti...
ho avuto questa fortuna, esatto, perché in casa sarebbe infernale, in un appartamento standard sarebbe è molto difficile.
Certo, ovviamente, questo ormai da quest'anno si è capito, insomma, che vivere in isolamento in un'unica casa con un unico bagno è una cosa molto molto complicata.
Certo.
Roberto, senti, tornando a quella storia, a quel primo dicembre del 2021 che sembra un incubo, tu quindi, per capire, tu eri in un reparto non Covid, ma in una stanza, isolato in una stanza, giusto?
Sì, nei reparti Covid paradossalmente si poteva girare.
Ah, beh, certo.
E anche tenersi un attimo in esercizio, perché fare tanti mesi insomma in ospedale, si può immaginare che la muscolatura ne risente, il letto rovina veramente delle persone. E mentre invece nelle stanze, nei reparti non Covid, loro dovevano mantenere a tutti i costi il massimo della sicurezza, e quindi non si poteva uscire dalle camere.
Certo.
Non si può
certamente
uscire dalle camere.
Senti, tu lavori in informatica, giusto?
Sì.
Però non ci voleva un informatico a capire che bastava schiacciare quel tasto per mutare l'allarme.
Per bloccare, tacitare un allarme dove c'è un tasto con sopra una X, no, non ci potevano arrivare.
Sei riuscito a continuare a lavorare in qualche modo, oppure eri molto affaticato?
La febbre mi ha impedito di fare cose normali, anche semplicemente la voglia di leggere o di guardare un film quando c'è la febbre alta.
Non hai voglia di fare niente. Quindi, certo. Senti, quanto tempo ancora devi stare in isolamento? Non lo sai?
È un'incognita, perché io non posso fare il vaccino finché non creo gli anticorpi al Covid, perché ne ho proprio zero.
Mentre
se si potesse vaccinare i bambini, basterebbe vaccinare i familiari. E
certo, vaccinare loro, cioè vaccinare tua moglie e tua figlia, e potresti ricongiungervi. Senti Roberto, guarda, davvero come al solito raccontare le storie personali dà un taglio a quello che ormai vediamo in forma di numeri, di cifre, di curve, che è molto diverso, e quindi ed è molto, ovviamente è particolare, è intimo, però è super umano, e quindi ti ringrazio molto per averci raccontato questa storia. Non sai quanto siamo felici della prima notizia che ci hai dato, che sei negativo. E speriamo davvero che possiate quanto prima ricongiungervi veramente con Sara, tua figlia, e con tua moglie. Ti faccio i più grandi in bocca al lupo, Roberto.
Grazie.
E quando vorrai, quando sarà tutto a posto, mandaci un'altra storia e ci dici com'è stato il ritorno alla vita dopo questa linea d'ombra che è durata 5 mesi. La aspettiamo.
Per tornare a poter bere un caffè, cosa che non è scontata per mesi, non si può bere un caffè, un'acqua fresca o prendere una boccata d'aria fresca, questo è una cosa che non si immagina dall'esterno.
No.
Per molti giorni senza poter prendere una boccata d'aria fresca, per il fisico diventa...
È incredibile, sì,
come
assolutamente. Assolutamente. E allora aspettiamo quella storia. Roberto, in bocca al lupo davvero. A presto.
Va bene, grazie.
Grazie a te. Ciao.
La catena ma le piume, passano le guardie tra file di facce mute, ci mordiamo lingue come capesante crude. Scordati qui, sullo scaffale di un porta CD, che delusione, la casa di reclusione, prestati fino alla nausea, alla repulsione, chiamami opera che mi danno la prigione, niente premio Nobel, segui la mia traccia, feromone, 709, io sono il disco, non chi lo canta, sto in una gabbia e mi avvilisco, il futuro sopprime colui che negli occhi lo guarda, è un basilisco, qua tutto cambia, prima tra i santi, dopo sei l'anticristo, ho un buco in pancia, qua non si mangia, neanche gli avanzi, visto prigioniero come fu mio padre nel braccio del 12-10, 33 giri nel ladro, viaggi psicotici sfregi, portava un solco dentro che io non avrò mai, ho solo un numero sul petto, 709.
Io penso, forse perché è una deformazione professionale, io penso che si debbano raccontare più storie come quelle di Roberto per avere una fotografia della situazione, piuttosto che non sentire ancora e tutti i giorni le opinioni anche illustri di medici ed esperti che anche loro lo dicono chiaramente: non sappiamo questo, non sappiamo quell'altro, stiamo cercando di capire. Li lascerei un po' tranquilli, li lascerei lavorare serenamente e racconterei più storie come quelle di Roberto, che ringrazio ancora moltissimo. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Il 31 marzo del 2005 moriva Terry Schiavo, una donna la cui storia ha segnato un confine rispetto al tema del fine vita e la cui lunghissima storia ricordiamo oggi a distanza di 16 anni. La sua storia l'abbiamo letta su Urban Post a firma di Maria Giorgia Corolini. State con noi. Pineias Park, Stati Uniti d'America. Il 31 marzo 2005 muore nella clinica di cure palliative dove è ricoverata da diversi anni la 41enne Terry Schiavo. Alla ribalta delle cronache di tutto il mondo per la durissima battaglia legale sull'eutanasia che l'ha vista interessata. Terry si spegne intorno alle 10 di mattina, dopo un coma vegetativo durato 15 anni. È infatti il 25 febbraio del 1990, quando Teresa Marie Schindler Schiavo, questo il vero nome della donna, subisce un improvviso arresto cardiaco. I sanitari la raggiungono a casa e la trovano distesa a terra, faccia in giù, e a niente valgono i tentativi di rianimarla. Trasportata d'urgenza in ospedale, Terry viene intubata e rimane in coma per 2 mesi e mezzo. Quando riemerge dal coma, nonostante riprenda un ciclo regolare di sonno e veglia, non mostra alcuna coscienza di se stessa o dell'ambiente in cui si trova.
Terry Schiavo's husband and her parents in Florida have been fighting for a long time.
Mentre inizialmente era nutrita da un sondino nasogastrico, le viene praticata una gastrostomia affinché venga nutrita da un tubo attraverso la parete addominale. Nonostante le analisi mediche condotte durante tutto l'arco temporale dello stato vegetativo della Schiavo dimostrino ogni volta come sia del tutto assente la capacità cognitiva della donna, quella di staccarle l'alimentazione forzata, destinandola così a morte certa, è una decisione molto difficile. Non esistendo negli Stati Uniti una legge sul testamento biologico, infatti, non c'è alcun atto ufficiale che dimostri le volontà di Terry. Le parole del marito Michael, che confermerà sempre il rifiuto della moglie di essere tenuta in vita da una macchina senza alcuna speranza di recupero, verranno continuamente screditate dalla famiglia della donna e dai movimenti pro vita. E lo stesso Michael sarà accusato di volere uccidere Terry per ereditarne il patrimonio. Michael, che è anche il tutore legale di Terry, è infatti deciso da subito ad interrompere l'alimentazione artificiale. E già nel 1998 si rivolge alla corte di Pineias County affinché venga rimosso il tubo che tiene forzatamente in vita la moglie. I genitori di Terry però, nonostante la corte concluda che la figlia non avrebbe voluto continuare le terapie di mantenimento in vita, si oppongono, sostenendo che Terry sia cosciente e apparendosi di alcuni pareri medici secondo i quali potrebbe riprendersi e uscire da quello stato vegetativo persistente in cui si trova. Nasce in questo modo la battaglia legale che durerà 7 anni e che piano piano vedrà crescere l'interesse nazionale e internazionale, richiamando sul caso l'attenzione di politici, gruppi a favore della vita e movimenti che chiedono la legalizzazione dell'eutanasia. Da una parte il marito di Terry, convinto del fatto che la moglie non meriti di sopravvivere costretta in una condizione di prigionia forzata, dall'altra la famiglia della donna, che fino agli ultimi giorni tenterà di ribaltare le sentenze giudiziarie e tenere in vita la figlia.
Ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Il 18 marzo del 2005, a pochi giorni dalla morte di Terry, interverranno addirittura il governo della Florida e quello degli Stati Uniti, promulgando una legge che cercherà, fortunatamente invano, di impedire la rimozione del tubo di alimentazione della schiavo. Il governo in realtà ci aveva già provato nel 2003, con quella che venne definita la legge di Terry, che concedeva al governatore l'autorità per intervenire nel caso. Legge poi cassata dalla Corte Suprema della Florida, perché, appunto, incostituzionale. I genitori della donna affermano che la figlia non mostra i sintomi di uno stato vegetativo permanente, ma che si trovi piuttosto in uno stato di minima coscienza. Terry risponderebbe agli stimoli esterni e i suoi comportamenti non sarebbero istintivi o dovuti a semplici riflessi. Per esempio, la famiglia, cioè gli Schindler, sostengono che la figlia sorrida, pianga, faccia tentativi infantili di parlare e tenti di rispondere verbalmente. Nessun giudice prenderà per buone queste affermazioni. Come in tutte le battaglie analoghe, basti pensare ai casi nazionali di Eluana Englaro, ad esempio, o per Giorgio Welby, non solo lo Stato, ma anche la religione avrà un peso fondamentale e tenterà di insinuarsi nelle pieghe della vicenda per piegarla ai propri interessi. Quello che sentite parlare è proprio Beppino Englaro, il papà di Eluana.
No, io ho avuto il privilegio di avere una figlia, un puro sangue della libertà, che si era espressa nello specifico e non avrebbe mai accettato che altri potessero disporre della sua vita come lo è stato.
Si ripensa a come la politica, una certa politica, ha ostacolato la sua battaglia, cosa prova?
Beh, se la potevano risparmiare, perché era tutto avvenuto, come l'ho già detto, nella trasparenza, quindi non avevano nessuna ragione di sollevare conflitti istituzionali senza precedenti contro un cittadino che si era mosso nella legalità e dentro la società. Adesso un'opinione pubblica è ben informata. C'è la possibilità adesso che nessuna Eluana venga intrappolata in questi meccanismi che è stata intrappolata lei.
I genitori di Terry, ferventi cattolici, asseriscono da subito che anche la figlia appartenga alla Chiesa Cattolica Romana e che non ne avrebbe mai violato gli insegnamenti, rifiutando l'alimentazione e l'idratazione forzata. Lo stesso Papa Giovanni Paolo II interviene nel 2004, dicendo che i medici e gli infermieri sono moralmente obbligati a fornire cibo e acqua ai pazienti in stato vegetativo permanente. Dopo 14 appelli e numerose mozioni, petizioni e interrogazioni alla Corte della Florida, Terry viene lasciata a morire dopo averle staccato il tubo dell'alimentazione e dell'idratazione forzata. Essendo l'eutanasia illegale, infatti, non esiste un modo per rendere il fine vita di un paziente come Terry più rapido e meno duro. E la morte della donna avviene dopo 2 settimane di agonia. L'autopsia rivelerà un esteso danno cerebrale. Il cervello di Terry Schiavo pesa 615 grammi per effetto della perdita di un considerevole numero di neuroni e il danno, per il medico legale, è irreversibile. Nessun tipo di terapia o trattamento avrebbe potuto rigenerare il quantitativo massiccio di neuroni perduti.
I can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel, I can love. But I need his heart. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel, my angel Gabriel. Bless the day he came to be. Angels wings.
La storia di Terry Schiavo a 16 anni dalla sua morte, noi l'abbiamo letta su Urban Post, firmata da Maria Giorgia Corolini, ve l'abbiamo raccontata proprio perché oggi se ne parla ancora tanto della legge sull'eutanasia, se ne è parlato moltissimo nel caso appunto di Welby e non solo, ed è un tema che credo abbia senso tirare fuori, e noi ovviamente senza dare giudizi, senza entrare nel merito, semplicemente raccontiamo delle storie. Ora noi ci fermiamo qui e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, quella di Raffaele Favero, che finalmente è arrivato a Kabul.
Sai che io ancora esattamente non ho capito.
Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito?
Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100.000.
Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo.
Questa è una tua opinione.
Sì, certo.
Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo.
Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100.000.
Uno, Nessuno, Nessuno, 100.000.
Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io.
Linee d'ombra.
È arrivato finalmente a Kabul il nostro Raffaele Favero. Vi ricordo che questa storia, che è raccolta da Sara Sartori e Giulia Valli, si trova, se vi interessa, anche in un libricino pubblicato da Terre di Mezzo, perché questa serie di lettere ha vinto il premio Pieve diversi anni fa. Stiamo parlando chiaramente dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, un luogo a cui dobbiamo moltissimo e a cui siamo molto affezionati, che queste lettere ha raccolto e sono diventate appunto un libro che si chiama Rafiullah, perché Raffaele Favero prenderà quel nome. Ebbene, in questo percorso all'interno della sua storia e in questo suo viaggio verso Oriente siamo arrivati a Kabul, e lui ci dice di Kabul, al di là dei ringraziamenti ai familiari, sono arrivati i soldi, sta meglio, quello che fa, eccetera eccetera, ci dice una cosa di Kabul che ho sentito dire a chi Kabul l'ha conosciuta prima del disastro che ha portato Al-Qaeda e la guerra civile degli ultimi anni, in cui le persone si uccidono con una facilità terribile ed è continuamente bombardata. Insomma, quella città era una città meravigliosa, sempre piena di fiori, con questi altipiani ai lati che la circondano come una corona, il cielo di un azzurro profondissimo. Insomma, era un posto veramente straordinario, evidentemente, Kabul. E Raffaele un pochettino ce la racconta. Andiamo là, andiamo in Afghanistan insieme a lui. Kabul, dicembre, Christmas month. Carissimi genitori e cara sorella, stamane con sommo piacere ho trovato la vostra lettera all'ufficio postale. Sono veramente felice di poter leggere un vostro scritto. Poche parole in italiano, con in fondo la firma mamma.
Avevo aggiunto anch'io qualcosa. E mia mamma, invece, non mi ricordo di mia mamma, per cose come... Oh, sai, era talmente... diventata difficile la convivenza con lui, che è stata da un certo punto di vista quasi una liberazione, nel senso che lui era contento, finalmente realizzava i suoi sogni, nel senso che voleva andare ultimamente. Mia mamma era molto pratica come persona, per cui gli aveva fatto le solite raccomandazioni, no? Non fare qui, non fare là, stai attento, immagino che fosse una lettera così.
Mi sono venute le lacrime agli occhi. Felice, mi sono recato subito all'ambasciata italiana, 8 chilometri di passeggiata sotto un bellissimo sole che riscalda finalmente l'aria invernale di Kabul. Da Kabul, infatti, si possono vedere le cime delle montagne del Punjab, completamente coperte di neve. Ok, quando arrivai all'ambasciata mi accolse Padre Angelo, una cordialissima persona, amico del signor Pellegrini. All'ambasciata avevano cominciato delle indagini per trovarmi. Eravate preoccupati e avete scritto all'ambasciatore, eh? Mi dispiace veramente delle vostre preoccupazioni. Mi volete troppo bene e non me lo merito.
Cioè, considerate che era negli anni 70, no, avanti e indietro. Mio fratello è partito nel 67, quindi non c'era internet, non c'era nulla. La posta, io mi ricordo che le lettere arrivavano quando scriveva circa 2 mesi dopo, e così lui. perché arrivare in Afghanistan o Pakistan, perché lui poi era sempre in giro, post restant.
Ora sono a Kabul, solo ma felice e con $100 in tasca. Padre Angelo, infatti, me li ha dati subito. Grazie, cari genitori. Quando partii da Milano avevo veramente intenzione di non chiedervi più soldi, di cavarmela da solo, ma purtroppo la sfortuna calò su di me. Arrivai a Kabul solo e senza una lira. Ad ogni modo, in questi 15 giorni me la sono cavata abbastanza bene, mi sono dato da fare. Ogni giorno inventavo un metro per tirar su quei 40-50 dollari afghani che mi permettevano di pagare un letto in un alberghetto e un po' di kebab. Cambiavo valuta nel quartiere turistico, commerciavo con i beatnik appena arrivati, davo saltuari lezioni di inglese a ragazzi afghani. Ero senza soldi ma felice. La dissenteria è passata finalmente. 10 pastiglie di enteroviformio hanno perfettamente disinfettato l'intestino. E soprattutto l'Afghanistan è un paese meraviglioso. A parte il freddo, ma ora mi sono abituato. La gente è allegra, cordiale e molto molto generosa. Sono poveri ma semplici e sempre con il viso sorridente sotto il turbante musulmano. Orbene, ora finisce il mio soggiorno in Kabul. Domani mi faccio dare il visto per il Pakistan e per l'India e subito parto per Rawalpindi, nel Kashmir. Ancora, caro papà e mamma, siete stati veramente buoni con me, ma spero di ricambiare il vostro affetto. Purtroppo comprendo solo ora nel suo reale valore. Quando ritornerò a Milano e finalmente intraprenderò qualcosa di positivo.
Ma era uno fantasioso, sempre 10.000 idee in testa, romantico nel senso proprio vero del termine, cioè aveva una mente piena di chirigori, direi che la parola, cioè anche i suoi disegni erano sempre con volute, tipo non so, i ferri battuti tutti lavorati, era così molto contorto, ecco, non, e da grande non lo so che cosa, lui credo che abbia avuto tante idee di sé, da quando era giovane voleva fare l'artista, appunto, disegnare, secondo me sarebbe stata davvero la sua strada, perché era veramente dotato. Poi quando è partito, secondo me, di sicuro non aveva l'idea di fare la comune come ha scritto, come poi ha avuto l'idea dopo. Poi, non lo so, credo che non lo saprebbe rispondere neanche lui. Cioè, avrebbe voluto fare tante cose. Un vulcano.
Sento che questo viaggio sta facendo molto bene al mio spirito, sempre insoddisfatto. Sicuramente la mia anima malata guarirà in Nepal, in qualche monastero tibetano buddista. Ok, vi saluto e sappiate che siete sempre nel mio cuore tutti e tre. Non preoccupatevi più e passate un felice Natale. Vi scriverò ancora un commosso abbraccio e baci, vostro figlio Raffaele. Salam, salam, salam alaikum. Pace, pace, pace a voi. State bene e grazie di tutto. Buon Natale dall'Afghanistan.
And the hot, hot sun.
Comincia anche a parlare una lingua diversa, Raffaele, prima l'inglese e poi questo pezzo in arabo, questo saluto in arabo, salam, salam, anche se l'arabo come lingua non esiste, esistono moltissime variazioni, ma tant'è, salam è addirittura qualcosa che conosciamo anche noi occidentali che viviamo in Italia. Insomma, continuo questo viaggio, siamo ora a Kabul, che appunto descrive come un posto bellissimo, come vi dicevo in apertura, doveva essere una città meravigliosa, lo è ancora, ma prima di tutto quello che ha subito lo era evidentemente di più in pace e più serena. Grazie ancora a Sara Sartori e Giulia Valli che ci raccontano questa storia, grazie a tutta la redazione di Linee d'Ombra, come sempre, Anita Panizza, Luca Micheli, Mauro Pesce e Paolino Corleoni. Noi ora diamo la linea al GR, mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it. Vi dicevo, linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!